Sì, siamo, ci siamo. Allora, post vacanze di Pasqua, ce ne siamo accorti poco in realtà, anche noi scolari attendevamo tantissimo le vacanze di Pasqua per qualche giorno da passare in casa o fuori, tutto quanto. Quest'anno è una cosa diversa. Vabbè, buongiorno Prof. Salmazzo, buongiorno, come sta anzitutto?
Buongiorno, buongiorno, bene, grazie. Stiamo tutti bene, io spero. Ci sono nella gordina, direi che siamo tutti abbastanza bene. Ma dobbiamo continuare a star bene, dobbiamo continuare queste nostre telefonate a distanza, come i ragazzini fanno la didattica a distanza, cioè dobbiamo abituarci a questo mondo cambiato. Dai, ancora per un po'.
Prof, mi diceva che la prima pagina della Repubblica è uscita qualche giorno fa con un titolo che l'ha un po', come dire, scioccata?
Sì, mi ha un po' sconvolta, perché era "La scuola è finita", ma proprio come titolo alto tre dita della prima pagina. Che insomma non è proprio il messaggio giusto da dare, perché il Ministero si sforza in tutte le maniere di fare il famoso manifesto "La scuola non si ferma, l'asta della scuola non si ferma". Insomma, c'è ancora metà aprile e tutto maggio, e non è che la didattica a distanza non sia scuola. Ora, è vero che non tutti i ragazzi sono stati raggiunti, però soprattutto al sud, quindi noi non dovremmo stare così male. È vero che ci sono molte di difficoltà. È vero che gli insegnanti non erano preparati, ma per forza, se non si è mai fatto prima, per forza che erano impreparati. Però tutti stanno sforzandosi di fare qualcosa.
Certo.
E ci saranno anche gli esami per quelli di terza media, fatti in maniera un po' così solo con la tesina. Quelli della maturità, probabilmente sarà solo il colloquio orale, però insomma non possiamo certo permetterci di perdere quasi un mezzo anno di scuola.
Però i più piccoli, prof, come fanno? Perché, e poi c'è anche quel gap, quella povertà educativa, no? Che è un terzo delle persone non hanno i dispositivi, e questo rischia di aumentare ancora di più il divario, la povertà educativa, con il fatto di alcuni mesi persi, prof, secondo lei?
Questo è senz'altro il problema più grosso, appunto perché non ce l'aspettavamo questa cosa, quindi siamo stati trovati tutti impreparati. E c'è stato un finanziamento che è arrivato in questi giorni alle scuole, direttamente spendibile, e ho guardato anche quanto hanno ricevuto gli istituti comprensivi qua su El Follo, solo sugli 8.000, 9.000, 10.000 euro per comprare i device, i computer portatili, i tablet, e darli a quei ragazzini che non li hanno. Dopo chiaramente c'è anche il problema della linea internet, che non è da poco, ma insomma c'è anche questo aiuto qua, perché appunto il divario rischia di ampliarsi. E qui in quelle linee guida, in quel manifesto anche del garante per i diritti dell'infanzia, si sollecitano i ragazzini stessi a farsi promotori nei confronti dei compagni, magari telefonando, il telefonino ce l'hanno tutti, dai. Telefonando, passando gli appunti, facendo esercizi tra virgolette tra loro, perché per non lasciare indietro nessuno.
Cioè, magari anche da sperare che lo dicano i professori possono dirlo alle scuole, le quali scuole magari possono dirlo ai comuni, cioè creare questo circolo per far emergere questo, perché magari tanti, cioè ci saranno anche persone in povertà, non so io, magari gente che non può permettersi, che magari ha un solo computer, che magari serve, non lo so, faccio per dire, ai genitori per fare lo smart working o altro. Cioè sono dei problemi effettivamente che possono emergere, perché comunque i consigli di classe e l'attività anche extrascolastica, prof, continua, vero? Cioè la scuola continua online anche loro.
Sì, perché la scuola sta andando avanti, chiaramente va avanti con un ritmo ridotto e va avanti senza raggiungere gli obiettivi che si erano senz'altro prefigurati per fine anno. Dicono che poi ci si organizzerà a settembre a recuperare qualcosa, eccetera, però le pagine di Repubblica mettevano anche in evidenza un'altra cosa, cioè il fatto che a settembre come si fa ad assicurare la famosa distanza sociale nelle scuole, dove abbiamo 25 ragazzi. Dunque, la legge dice, quando le classi sono fatte bene, 1,50 m quadrato per alunno e 1,80 m per quelli delle superiori.
Ah, esisterebbe già questa legge.
La legge è quella dell'edilizia scolastica del 75. Allora, le scuole costruite prima o costruite fuori di questa norma, non hanno, ma non una distanza di 1,5 metri, un metro e mezzo quadrato. Ora, 1,5 metri quadrati vuol dire 70 centimetri per 70 centimetri.
Ah, beh, giusto, è vero. Quindi, è vero.
Cioè, non è quello. Sì. Non è, e quindi ci si sta ponendo il problema, e lì stanno venendo fuori le proposte più fantasiose.
Sì, anche a turni, no? Andare a turni anche il pomeriggio, sì. Però dopo scatta il discorso, i prof però lavorano di più e chi li paga, vero? E qua adesso, prof, il rischio che se ne discuta per qualche mese, e il rischio è che poi si arrivi magari sotto decisione a dover prendere cose di corsa, no?
Sì, perché è abbastanza improbabile che si trovi quel famoso discorso del vaccino o del patentino là di sanità per quelli che si sono costruiti gli anticorpi. Quindi si rischia di questo. Io spero che si diano veramente tanto da fare, che superino la burocrazia. E tra l'altro, pensandoci, mi sarebbe venuta un'idea che volevo cominciare a dire qui, e chissà che è quella di usare gli studenti. Cioè, io mi ricordo, posso raccontare una cosa personale?
Certo.
Io sono di quei gruppi di bambini, tantissimi, nati nel primo dopoguerra, cioè negli anni dopo che è finita la guerra, dopo il 45, insomma, le classi erano numerosissime. La mia classe delle elementari era di 42 bambine, tutte femmine, in un'aula enorme, e con un'unica maestra. Come faceva questa maestra a gestire 42 bambine che tra l'altro non erano scolarizzate, perché nessuno di noi era andato alla scuola materna prima? Aveva avuto un'idea geniale, si era rivolta all'istituto magistrale di allora, e in classe perennemente c'erano 4 o 5 ragazze delle magistrali che facevano tirocinio sparse tra i banchi sotto ordine della maestra, che badavano a queste marmocchiette che altrimenti al limite cadevano dai banchi in prima elementare. Allora, non si potrebbe fare una cosa di questo genere anche adesso? Cioè, chiedere aiuto agli studenti o dell'università o degli istituti psicopedagogici, di liceo psicopedagogico o anche di altre scuole. Quello gli servisse come crediti, come stage formativo. Fare a loro una formazione a monte molto semplice, ma i ragazzi sanno già studiare, e fare in maniera che loro adottassero, tra virgolette, un certo numero di ragazzini da seguire con la didattica a distanza, e fare metà didattica a distanza e metà presenza in classe dei ragazzini. Quindi si avrebbero ragazzini
certo,
a scuola,
mix, sì.
Contemporaneamente l'altra metà a casa, sì. Magari al pomeriggio, che seguita però nella stessa maniera, perché altrimenti non sembra mica fuori, non ci sono gli spazi.
Certo.
Fare triplo turno come fai con gli insegnanti, cioè veramente
sì, diventa
un'idea.
Esatto, anche perché appunto non abbandonare questa didattica a distanza. Però prof, mi viene in mente la valutazione, no? Si è parlato molto prove invalsi, adesso logicamente è caduto un pochettino tutto con questa emergenza coronavirus, però la didattica online, chi la valuta? Cioè anche i prof sono capaci di farla? Perché è anche quello il discorso, si sa insegnare online, organizzarsi e tutto quanto? C'è un'iniziativa interessante di scuola.net, vero prof, in questo senso?
Sì, che chiede agli studenti, hanno fatto un'inchiesta assieme con Radio 24, mi pare, per vedere come gli studenti delle superiori stanno valutando la didattica a distanza dei loro professori. Allora, tutto sommato, che la giudichino insufficiente sono solo il 7%, e il 58% la giudica buona, addirittura il 14%, il 22% della media ottima, quindi vuol dire oltre il 70% dei ragazzi giudica buona complessivamente questa didattica a distanza.
Non è che perché sanno che sono promossi, non è che perché sanno che sono promossi, no, dai, vabbè.
No, perché scuola.net sì. È uno sfogatoio di tutti le proteste degli studenti,
no,
quindi
certo,
non credo
certo,
che si metta.
Certo.
E sai che cosa? Bisogna che gli insegnanti tengano duro anche loro, cioè siano fortemente motivati
anche loro, esatto, certo.
E qui ho trovato che c'è una cosa molto carina, richiamata sul giornale, da un pensiero di Saint-Exupéry, quello del Piccolo Principe,
sì, sì.
Che dice: se vuoi costruire una nave, non devi per prima cosa faticarti a chiamare la gente, a raccogliere la legna e a preparare gli attrezzi, ma invece prima risveglia negli uomini la nostalgia del mare lontano sconfinato. Sarà risvegliata in loro questa sete, si metteranno subito al lavoro per costruire la nave. Allora, non è tanto la questione degli strumenti,
è l'obiettivo che si vuole raggiungere.
La motivazione degli insegnanti deve essere: certo. Siamo in emergenza, diamoci tutti da fare, invece
certo.
che la Croce Rossa sul braccio e il camice sì. dell'infermiere, in prima linea, noi siamo in prima linea da un'altra parte, quindi se non sono capaci, ci sono un mucchio di tutorial, ci sono tantissime indicazioni, c'è tantissimo materiale.
E anche per gli studenti, no, prof, anche per gli studenti, non avere l'obiettivo della promozione, quello c'è, ma l'obiettivo di apprendere, l'obiettivo di saperne di più. Ecco, però per saperne di più bisogna anche, cioè, studiare, documentarsi e tutto quanto. Allora, la didattica online vuol dire stare di più sui smartphone, vuol dire stare di più sul computer, e la vista, passiamo tante ore, questo in generale per tutti, e al di là dei bambini, insomma, però specie per i bambini,
sì, questo
insomma,
vale per tutti, soprattutto adesso che sono entrato anche in lavoro a distanza per gli adulti. Allora ci sono anche i cosiddetti consigli, che sanno molto bene già quelli che nelle aziende lavorano a computer, perché hanno il medico dell'azienda che glielo dice. Allora, non più per i bambini di mezz'ora con gli occhi sul computer, alternare mezz'ora con gli occhi sul computer a mezz'ora con un'altra cosa, che non vuol dire smettere di fare il compito, vuol dire per esempio farlo sul quaderno, riportarlo sul quaderno, cioè, perché il computer costringe i muscoli degli occhi a stare fermi, fissi, e questo è come se noi se lo facciamo con una gamba, stare in posto sulle punte di piedi, ci viene il crampo, no?
È un po' come stare seduti, quindi, no, prof? Ogni tanto alzarsi dalla poltrona o dalla sedia e sgranchirsi le gambe, non stare più di tanto seduti.
Ok, ho bisogno di questo. E poi, siccome quando guardiamo il computer tendiamo a non battere le ciglia, quindi non sbattere, non ammiccare, come si dice, e questo fa venire meno la lubrificazione dell'occhio. Per cui dobbiamo anche pensare a questo, quindi non buttarsi dentro le gocce, ma guardare ad esempio fuori dalla finestra, da lontano, che esercita gli occhi in un'altra, in una completa altra maniera. Quindi qua, più la luce adeguata, insomma, bisogna che stiamo attenti anche a questo, sì. Mi riprendi poi il discorso della assuefazione allo schermo, cioè che degli smart dipendenti o dei videogiochi dipendenti.
Prof, volevo farle un paio di domande. Cioè, allora, riguardo i più piccoli, cioè adesso in molti genitori tornano al lavoro, no? I più grandi, vabbè, riescono, anche sono forse più abituati a stare a casa da soli. Per i più piccoli come la mettiamo? Che con gli asili chiusi, scuole... E per esempio anche gli asili nido e tutto quanto, che sono chiusi, giusto o no pagare le rette delle scuole private chiuse, insomma, in sostanza?
Questo è un problema che si stanno ponendo, e da una parte ci sono i genitori che dicono: non è giusto, non ho il servizio, devo magari pagarmi una babysitter o stare a casa col congedo parentale che vale il 50% dello stipendio, non ci arrivo nemmeno, non mi sembra giusto. Dall'altra parte ci sono i gestori di queste strutture che hanno comunque il personale da pagare in qualche maniera, mica possono licenziarlo, oppure possono aver l'affitto, le bollette, eccetera. Quindi credo che anche lì dovranno esserci degli aiuti da parte dello Stato, perché hanno tutti e due ragione, secondo me. Però c'è da notare una cosa: se questi insegnanti educatrici dei nidi o insegnanti della materna, una parte del loro lavoro lo fanno lo stesso, cioè si dedicano a costruire delle cose da mandare via internet, che magari i genitori le replichino oppure i bambini le guardino sul computer, beh, quello è sempre lavoro, quindi, ed è sempre un servizio che si offre, quindi almeno una parte della retta, secondo me, andrebbe pagata.
Chiaro.
Poi si spera che il problema è invece di chi tiene i bambini a casa.
Cioè, sì, anche perché non puoi chiamare la babysitter non può venire a casa, e allora?
Sì. E allora c'è questo congedo parentale che verrà reiterato, ma che prevede soltanto 15 giorni, mi pare, no? E tra l'altro è pagato il 50%. E ci sono situazioni diverse dalle nostre, tipo le zone in Norvegia, dove hanno riaperto i nidi già da subito, almeno per quel personale che era obbligato ad andare a lavorare, ad esempio negli ospedali o in altre situazioni del genere.
Certo.
Certo che anche lì è un problema, perché poi i piccini, come si fa a non prendere in braccio, non toccare la distanza sociale,
forse proprio servirebbero misure maggiori per la famiglia in questo senso, i congedi parentali allargati per chi ha figli, insomma, situazioni
probabilmente
che
vediamo, dai, senza fondo quelle delle risorse.
Esatto, prof, quale cose cambiano di giorno in giorno? Però per adesso, al momento in cui registriamo, librerie aperte soltanto per qualche giorno. Ecco, librerie aperte, sì o no? Secondo lei è un servizio essenziale quello delle librerie, oppure si potrebbe fare anche online soltanto?
Online no, perché online i soldi li daremo alle grandi compagnie e non li daremo ai librai.
Certo.
Però ho visto che un bel numero di librerie ha detto no, io non apro perché è troppo pericoloso, preferisco continuare a fare il servizio a domicilio, che è una soluzione perché i libri li vendi lo stesso.
Certo.
Perché in effetti il libro non è che tu vai in libreria, sai già cosa vuoi.
Esatto, è quello che riflette uno.
Tocchi solo quel libro lì.
Uno
e
sa
poi
anche,
esci,
è anche un piacere andare in libreria, ci sto anche 20 minuti, ma se posso entrare uno solo alla volta, quel poveretto che sta dietro a aspettare mi deve aspettare 20 minuti. E il libraio che fa? Vende un libro ogni 20 minuti.
Ma il libro, guanti o non guanti, il libro lo sfoglie. Quindi direi che mi verrebbe da pensare che è un servizio essenziale, sì, anche perché il libro ci fa compagnia e il libro può servire per andare avanti anche con la didattica ai ragazzi dell'università e così. Però trovare la maniera per esempio questa storia del portarglieli a casa sarebbe meglio, insomma.
C'è la biblioteca di Canale che consegna i libri a casa, è meraviglioso, per dire, un esempio anche qui locale, insomma, una cosa bella, ma anche a Belluno diverse librerie si sono messe d'accordo per la consegna a domicilio. Senta, però, a proposito di lettura, il dottore che legge le favole alla sera ai bambini ricoverati, per telefono li legge.
Bellissimo questa cosa qua, perché anche di maniera di stare vicini, e tra l'altro mi pare che sia un sito su cui si può anche dare la disponibilità a fare questa cosa. E le favole devono essere un momento, favole a lieto fine, mi raccomando, e anche per i bambini che sono a casa, leggere loro, per quelli che non sanno leggere, fare il quarto d'ora, i 20 minuti di lettura della favola, perché viene fatto anche a scuola, quindi mancando la scuola è una cosa che è molto importante, il momento dell'ascolto.
Prof, ci dà un consiglio, alla sera capita, durante il giorno stiamo molto attenti chiaramente alle dinamiche, cosa succede riguardo queste emergenze e tutto quanto, ma la sera prima di andare a dormire, leggere o guardare la TV o parlare di cose sempre attuali, perché pure la sera in televisione, oppure cercare cose più leggere per dormire anche meglio, insomma.
Guarda, ti dico cosa ho fatto io in queste sere, ovviamente di solito leggo molto. Mi sono guardata dei film di Harry Potter e dei film ieri sera, cosa che c'era, sì, sempre della stessa saga o uno di fantascienza. Cioè, il bisogno di evadere c'è, il bisogno di fare qualcosa che, per carità, quelle cose lì è sempre bello vedere, ma non è che ti acculturano o ti danno qualche contenuto in più. Sono proprio occasioni di svago, quindi sì. Stando attenti a non passare altre 3 ore davanti a un vomito.
Esatto. Però diciamo abbiamo ancora 30 secondi.
Un bel libro diversivo.
Dica. Un bel libro.
Un libro come diversivo, sì, senz'altro. Quello non ti affatichi gli occhi in un'altra maniera e vivi bene almeno prima di andare a letto. E per i bambini, appunto, raccontare le favole, senz'altro. I libri di favole ce ne sono tanti. Prendiamo anche le favole moderne, quelle di Calvino, per esempio. Tutti i libri di Calvino vanno bene, La città invisibile, Il cavaliere invisibile, tutte quelle cose lì, insomma, vanno benissimo. Quindi leggiamo per gli altri anche, cioè facciamoci ascoltare intanto che leggiamo qualcosa di
a voce alta. Bello, è anche un momento per stare insieme e poi anche per parlarne dopo, vero?
Sì.
Per dialogare.
Dopo dire ai bambini: domani tu fammi il disegno, che
certo,
quello che ti ha colpito di più, si sviluppa la creatività e si va a letto con un pensiero positivo.
Prof, abbiamo purtroppo terminato il tempo a nostra disposizione, avremo tanti argomenti, ma la didattica online continua e allora noi ci sentiremo la settimana prossima. Un saluto, virtuale, ma veramente sentito. A lei, prof.
A tutti.
Anche noi facciamo 007 in condotta a distanza e torneremo anche noi, così come tornerà anche la scuola, tra virgolette, normale. Prof.
Sì, tornerà tutto normale, di questo dobbiamo solo tenere duro e aspettare. In fondo non ci stanno cadendo delle bombe sulla testa, stiamo soltanto cercando di fare in maniera di proteggere i più deboli. E questo da dire ai ragazzini.
Certo.
Siete degli eroi anche voi, siete i soldati che difendono i nonni.
Grazie prof, alla settimana prossima.